Buonasera, buonasera.
Tu sei già stato ospite di questa trasmissione diverse volte, vero? Prima hai commentato tutti i misteri del Rosario e poi che sentito, non mi ricordo più il titolo.
Sì, c'era il libro sui misteri del Rosario, si intitola Contemplare Cristo con gli occhi di Maria.
Benissimo.
Prima abbiamo fatto anche qualche altra trasmissione su un libro sulla confessione, che si chiamava Più gioia in cielo, incontrare Gesù e il suo perdono, ma si tratta proprio del mio primo libro, quindi sì,
degli anni. Mi ricordo benissimo. Adesso allora inizierai a commentare un altro tuo libro molto interessante e originale, che adesso io dico subito il titolo, no? L'autore sei tu, Andrea Mardegan?
Sia Mardegan che Mardegan.
Va benissimo. Allora il titolo è Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, con acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Ecco, diciamo subito che questo libro è scritto in discorso diretto, sono loro che parlano, vero?
Sì, allora, è proprio così.
A te la parola, Don Andrea.
Va bene, Don Tino. Allora, intanto grazie per la richiesta di farmi parlare di questo ultimo mio libro, che mi piace molto, mi sta molto a cuore. E quindi io farei oggi un'introduzione spiegando un po' come è nato il libro e che caratteristiche ha, e poi magari nelle prossime trasmissioni mi soffermo sui vari capitoli e entro dentro nella storia di Giuseppe e di Maria.
Certo.
Io penso che appunto da un lato questo libro nasce, come ovvio, dalla mia devozione per San Giuseppe e per Maria. Però nella storia anche un po' letteraria, no? Perché io sono sacerdote ormai da tanti anni, ma da ragazzo ho studiato lettere alla Cattolica e avevo sempre anche la passione per la scrittura, e quindi era uno dei miei sogni potermi esprimere con la scrittura, con il racconto, no? Allora poi questa mia passione l'ho messa insieme alla missione sacerdotale, scrivendo libri di spiritualità. Ma all'inizio sempre mi è piaciuto commentare il Vangelo o la Bibbia in generale, così con uno stile letterario più possibile bello e interessante. E sempre più si è ampliata questa mia dimensione narrativa, possiamo dire così, no? E infatti c'è stato un libro 4 anni fa che si chiamava Sorpresi dall'amore, erano il primo tentativo dei racconti sui personaggi del Vangelo, sempre per edizioni Paoline, personaggi del Vangelo che incontrano Gesù, e lì io volevo mettere in evidenza un po' le storie di questi vari personaggi che ci assomigliano tanto, con tutti i loro problemi, e in effetti lì abbiamo notato anche con l'editore che questo approccio che tiene presente il Vangelo entra dentro anche cercando di fare un approfondimento esegetico semplice, ma entrando dentro tra le righe del Vangelo, possiamo dire così, come si chiama il blog che io curo, che ha questa idea, no? Il Vangelo è così denso, così bello, che a volte un po', se lo leggiamo in fretta, ci sfugge, ma se noi ci entriamo dentro tra le sue righe possiamo scoprire dei risvolti molto belli che ci aiutano tanto e che ci fanno sentire molto più vicino a Gesù, Maria, Giuseppe, i personaggi, gli apostoli, i personaggi del Vangelo rispetto alla nostra vita, no? ci possiamo trovare più dentro. E questo libro ha avuto fortuna finché poi l'editore due anni fa mi chiese, o insieme vedemmo che potevo fare un tentativo dello stesso tipo con Maria, e infatti nacque il libro Maria, il mio cuore svelato, con anche immagini di autori del Seicento come Strenda di Natale, che è lì che fa la sua, no, è ancora in catalogo. E anche quel libro è piaciuto molto. Ma io lì ho fatto il primo passo, perché non si arriva, secondo me, a scrivere un libro così. Sto facendo questa introduzione per far spiegare agli ascoltatori che un libro come questo non nasce improvvisamente, c'è tutta una maturazione anche mia E tu pensa che appunto quando scrissi il libro su Maria io ho fatto un po' di fatica, no? Perché dare la mia voce, cioè mettere in prima persona, no? Maria che svela il suo cuore, è stato un passo importante, non osavo, diciamo così. Però avendo nel primo libro, quello sui personaggi del Vangelo, fatto già quel passo, perché mi ricordo che una editor che curava quel libro mi ha detto: ma perché tu questo racconto sull'adultera che incontra Gesù con tutte le sue paure e le sue angosce non lo metti in prima persona? Anche lì io non osavo, no? Perché però l'ho fatto questo passo e ho visto che commuoveva molto i lettori. Allora poi mi dicevo: ma perché non provare a mettere questa mia, insomma, capacità di scrivere, che è un dono che ho avuto da scrivere, non niente di che, ma insomma bisogna utilizzare i talenti e non tenerli nascosti, e dare voce a Maria, no? E così nacque quel libro Maria il mio cuore svelato, in cui ho fatto questo passo di audacia, chiedendo il permesso a Maria, e dico: posso mettere, ecco, cioè, mettere in prima persona i tuoi racconti? E lì partivo dall'annunciazione e poi così queste frasi dell'angelo che rimanevano nel suo cuore e lungo la vita, alla fine della vita, lei raccontava un po' tutte le vicende della sua esistenza, molto normale, molto, ecco, le paure, i timori, le gioie, le speranze e così via, no? Allora a quel punto io ricordo che poi era proprio, non ci avevamo pensato, non è stato fatto proprio, però era proprio il 19 marzo dell'anno scorso, del 2018, che sono andato alla visita di Paolina e mi sono incontrato con la direttrice. E lì abbiamo ragionato insieme su quale poteva essere il mio prossimo libro. Io ero anche lì, e lo leggo anche come una provvidenza del Signore, reduce da un'altra richiesta che è molto più piccola, che mi aveva fatto il sito dello Pusei, no? Io sono sacerdote dello Pusei, allora il sito così dello Pusei mi ha chiesto: perché non fai un articolo su San Giuseppe, il giorno della sua festa? E qualche giorno prima l'avevano pubblicato, e lì avevo cominciato, ecco, l'hanno pubblicato col titolo Giuseppe, fidanzato, sposo e padre, no? E quindi ho fatto un primo tentativo breve, no? Per mettermi dentro nella vita di Giuseppe e mettermi dentro, però si vede già questa relazione con Maria, no? Fidanzato di Maria, perché così lo presenta il Vangelo di Matteo, no? E ecco, era, ecco, promessa sposa di Giuseppe, no? Quindi c'è questo Giuseppe che è il suo promesso sposo, e poi dopo il momento in cui Giuseppe prende con sé, che quindi è lo sposalizio, e poi il momento in cui nasce Gesù, in cui Giuseppe diventa padre a tutti gli effetti, tranne l'aspetto della generazione che viene dallo Spirito Santo. Invece io avevo un po' questa esperienza recente, e loro anche stavano pensando: adesso che ho scritto un libro su Maria, prova a scrivere un libro su Giuseppe, ma che è un po' più difficile, perché per esempio tutti sanno che nel Vangelo Giuseppe, ecco, non ci sono parole su lui, no? Per esempio, questo rende già un po' più difficile entrare nei suoi sentimenti. E però insomma io me la sono sentita di dire: va bene, ci provo, no? Ci provo, però mi sembrava comunque una cosa un po' più difficile. Io su Maria avevo predicato tanto, no? Perché come alcuni sanno, quelli che mi conoscono, il mio sacerdozio, così, si svolge prevalentemente con disponibilità per la confessione, per la direzione spirituale, quindi singolarmente con tante persone, e poi predicazione, di ritiri, di corsi di esercizi, e anche frequenti meditazioni, anche quelle un po' settimanali, no? Per vari gruppi di persone. Allora, avevo predicato molto su Maria, ma su Giuseppe non tanto, no? Ma il giovane San Giuseppe sì, però. E allora per me risultava un po' difficile. Sono andato a un corso di esercizi con questo compito, no? Che mi era stato dato dall'editore, e lì mi è venuta un po' la conforta questa ispirazione di dire: non riesco a parlare di Giuseppe se non parlo anche di Maria, cioè, e mettiamoli insieme, no? Nello sfondo c'era anche una cosa che il fondatore dello Giuseppe, San Cosimo, spesso diceva, no? Diceva: non separate mai Giuseppe da Maria, no? E perché dovete mettersene insieme. E vabbè, questo era un incitamento così molto generico, non io non entrava nello specifico, e mi sono detto: forse è il momento, no? È il momento di entrare un po' nello specifico, perché tante persone spesso si domandano, no? Come sarà stata questa vita di Giuseppe con Maria, no? Come sarà stata la loro storia d'amore, no?
Certo.
In effetti, quindi io anche poi, in effetti, in questi anni, no? Io sono stato ordinato nel 1984 da Giovanni Paolo II, no? Ho avuto questa bellissima fortuna a San Pietro, e Giovanni Paolo II anche era un grande innamorato di Maria e anche ha scritto quella bellissima enciclica su San Giuseppe, no? Sul custode, no? Della Vergine Maria, Redentoris Custos, il custode del Redentore.
Bellissimo.
E quindi io, insomma, in questi decenni però ho visto che anche nella Chiesa è cresciuto molto la consapevolezza sia dei problemi che ci sono nei matrimoni, nel matrimonio cristiano, cioè questa, lo sappiamo bene, no? Problemi sociali molto importanti, e infatti il ministero della Chiesa è costantemente cresciuto nel mettere in attenzione, mettere in evidenza l'aspetto dell'amore, no? Già Giovanni Paolo II nella famiglia di Sconsorte, poi ancora di più nell'amore di Letizia, Papa Francesco, cioè c'erano tanti elementi che mi hanno portato a questo, no? Anche pensavo, forse gli sposi cristiani hanno proprio questo desiderio, anche dai miei dialoghi con loro, no? di avere dei modelli, no? Su cui impostare la loro vita d'amore, no? Gli sposi cristiani. E è vero che ci stanno mettendo in evidenza alcuni santi, anche proprio una coppia di santi, no? I genitori di Teresa del Bambino Gesù, e poi anche altri, del cane quattro occhi, altri che sono in processo di evidenziare come sposi. Però la coppia a cui tutti fanno riferimento, la liturgia continua a dirci, ecco, nella festa della Santa Famiglia, io mi sono andato a rivedere le preghiere, no, della festa della Santa Famiglia, sia del rito ambrosiano, bellissimo, sia del rito romano, si chiede appunto al Signore che possa esserci l'amore di Giuseppe di Maria nelle nostre famiglie. Allora ho pensato, però può aiutare e entrare dentro alla storia di Giuseppe di Maria per vedere come è stata. Ovviamente, io lo dico nell'introduzione, non è che pretendo di dire è sicuramente stata così. C'è tutto un vaso sul Vangelo, no? E poi dopo metto la mia preghiera, la mia orazione, e noi sappiamo che i grandi maestri dell'orazione, no? Hanno anche insegnato sempre, per esempio Sant'Ignazio di Loyola, la compositio loci, cioè leggi un brano del Vangelo, cerca di entrare con la fantasia in quel momento, no? Di farti una composizione di nuovo, che poi è anche un'operazione che fanno anche gli artisti, no? Pensate alle cappelle che noi troviamo quando andiamo sui sacrimoni, ma sono come scene del Vangelo in cui vediamo invitati a entrare anche noi, no? Come un personaggio tra gli altri, oppure tutti, ecco, anche molto l'arte figurativa, e in questo senso sempre mi invito a renderci presente quell'episodio, e anche attualizzandolo, quante volte anche gli artisti, no, che fanno i loro dipinti, ecco, rimettono gli abiti del tempo, no? E inseriscono quella scena del Vangelo nella loro geografia, nella loro storia. Io cerco di fare questo con la narrativa, no? E allora io a quel punto, una volta che siamo stati d'accordo con l'edificio che poteva andare bene così, quindi abbiamo pensato più che al 19 marzo, al mese di maggio, no? Quindi infatti il libro è stato pubblicato, Giuseppe Maria, la nostra sorella Mori, è stato pubblicato, è stato entrato un mese fa, proprio per essere nelle librerie adesso, che è il mese di maggio, in cui molti hanno desiderio di avere qualche testo che gli aiuti a pregare Giuseppe, a pregare Maria, cioè a pregare Maria abitualmente, no? Però anche Giuseppe. Tu dicevi, Bontino, che è un libro originale. In effetti io mi sono reso conto nell'affrontare questo argomento che conosco tanti libri su Maria, tanti che evidentemente parlano anche un po' di Giuseppe, tanti libri su Giuseppe che evidentemente parlano anche un po' di Maria, ma un libro su Giuseppe e Maria insieme, ecco, io perlomeno me lo conosco, ci saranno anche, ma non ne ho conoscenza.
Dovevo essere proprio un prete dell'Opus Dei, perché il fondatore si chiama Giuseppe Maria, sì o no?
Anche questo l'ho pensato anch'io, infatti lui si chiama Giuseppe Maria, anzi lui a un certo punto della sua vita, c'è un episodio che alcuni magari non hanno capito bene, ma lui si chiamava in spagnolo José Maria Staccato, no? E a un certo punto ha cominciato, quello che dicevo prima, a unire questi nomi in un nome solo, José María, no? mettendo la Maria un po' minuscola, cioè quindi per proprio come un segno esterno il suo desiderio di non separarli, no? Anche nella sua preghiera, nella sua, cioè li voleva vedere sempre uniti. E questo è molto bello, io comunque sto notando, no? Che anche nell'arte contemporanea c'è sempre di più questa raffigurazione della Sacra Famiglia, quindi c'è questo desiderio spirituale del mondo nostro, della Chiesa contemporanea, di vedere insieme di Giuseppe e Maria. Poi qualcuno mi chiede quando nota l'originalità anche nel fatto che ho messo prima Giuseppe di Maria, no? Nel titolo. E in effetti, cioè, da un punto di vista, cioè, sarebbe più logico dire Maria Giuseppe, no? Perché il privilegio di Maria, la santità di Maria con l'arrivo di Dio viene prima, no? Però io ho pensato che anche Maria aveva il piacere di mettere in evidenza Giuseppe per una volta, no? Perché in effetti poi anche nel Vangelo, quando Giuseppe e Maria insieme vanno alla ricerca di Gesù perduto nel Tempio, e poi in quel momento Maria, quando parla con Gesù, mette in evidenza Giuseppe, no? Dice tuo padre e io,
certo,
eravamo, no? Quindi io ho pensato che appunto c'era anche un po' un riferimento anche evangelico a questo mio mettere Maria prima di Giuseppe, no? Anche in San Matteo, no? San Matteo da Galizia, Matteo 1,16, Matteo dice Giuseppe, no? Lo sposo di Maria, quindi ci sono anche dei momenti in cui Giuseppe viene messo prima di Maria, ma non è una priorità evidentemente di santità o teologica, ma è una priorità di storia, evidentemente anche nella loro vita, come era loro così importante il padre, il pater famiglia, cioè il padre della famiglia era Giuseppe, l'uomo, no? Infatti anche io, questo l'ho citato nell'introduzione, anche Filippo dice a Pereira, abbiamo trovato Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth, capisci? No? Cioè, quindi
certo,
Giuseppe evidentemente nella storia era molto importante, ma non è questo un fine dell'artigiano, diceva.
Se permetti, Don Andrea, leggo un attimo il retro della copertina, no? Dove parla la Madonna. Mi piacerebbe che, ascoltando qualche racconto mio e di Giuseppe, mio sposo, poteste conoscere qualcosa di più sulla nostra storia d'amore. Amore con Dio e tra noi. Giuseppe parla poco per carattere, ma alle mie richieste risponde sempre. Ci alterniamo nel racconto della nostra vita insieme. E comincio io. Poi dici: così Maria si accinge a rievocare la sua storia d'amore con il carpentiere di Nazareth. Una storia speciale e normale al tempo stesso, completamente permeata dell'amore divino e del tutto immersa nella realtà storica, vissuta nella fiducia e nella tenerezza, e per questo capace di parlare alle donne e agli uomini di ogni tempo. Adesso continua tu.
È proprio così, perché io ho pensato, cioè questa, ho pensato di come accade a volte, no? Nelle famiglie, che è più la donna, no? La moglie, la mamma che introduce il discorso, no? Che ha tante cose da dire e aiuta l'uomo che magari è un po' più ritrosia e più riservato e più essenziale nei suoi racconti a raccontare cose, perché poi è la donna che conserva la memoria, no? Infatti Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore, quindi mi è piaciuto cominciare il libro con questa espressione di Maria, no? È un po' come immaginandomi che è stata lei a suggerire questo libro e a dire: oggi è venuto il momento in cui Giuseppe, che è sempre rimasto un po' dopo la Madonna, no? Anche nella storia della devozione, è un po' nel Cinquecento, anche con Santa Teresa d'Avila, cioè che ha più importanza Giuseppe, no? E infatti le chiese anche di quell'epoca. Quindi Maria introduce Giuseppe e poi io ho pensato di fargli parlare alternativamente, quindi un piccolo brano in cui Maria racconta la sua storia, io ho pensato di svilupparla proprio dall'infanzia, io immagino che siano tutti due a Nazareth, no? Sono altri autori che immaginano cose diverse, fino alla vita pubblica di Gesù, perché poi alla fine io concludo il testo con due testimonianze di Maria e parla come Giuseppe era presente comunque nella vita presente nel ricordo, no? La vita pubblica di Gesù, e come era presente anche nel mistero pasquale, cioè croce, sepolcro, risurrezione, ascensione. Ecco, per cui, però all'interno invece tutte le vicende della vita di infanzia, no? Io lo dico così, sviluppo un po' lungo la storia, quindi c'è l'infanzia. Io ho preso per buono la tradizione che è presente anche nella Chiesa, nella storia della presentazione di Maria Alteda, che mi è stata insegnata nel tempo di Gerusalemme. Poi il ritorno a Nazareth, appunto le vicende della promessa a Giuseppe, poi l'annunciazione a Maria, il viaggio da Elisabetta, il ritorno a Nazareth, il rivelamento dell'annunciazione anche a Giuseppe, il sogno di Giuseppe, poi il viaggio a Betlemme, la nascita di Betlemme, la fuga in Egitto, e poi il ritorno a Nazareth. Mi è piaciuto, come dire, fermarmi molto anche sulla vita nascosta di Gesù, no? A Nazareth, questi tanti anni, no? E quindi sia prima rimanimento, ritrovamento al Tempio, no? Quell'unico episodio che viene raccontato da San Luca, e poi anche dopo, no? Anche dopo. E poi l'altra caratteristica che ha questo libro, che mi è piaciuto poter far vedere, far leggere il mio racconto alla pittrice, appunto Anna Maria Trevisan, la quale ha fatto degli 18 acquerelli proprio a partire dal mio testo, quindi sono originali per questo libro e sono molto fini, molto delicati. Per esempio il primo, quello che appare in copertina, è un delicato abbraccio che Maria dà a Giuseppe nel momento in cui lei, prima di partire per la casa di Elisabetta. Io mi immagino che lei vada sola con una carovana di persone di Nazareth e Giuseppe invece rimane lì a lavorare. È una possibile delle cose possibili.
Certo.
Ho fatto leggere questo libro anche a diversi amici teologi, anche un mariologo importante che insegna a Roma, che mi ha detto: no, benissimo, va tutto bene, cioè tutto è compatibile, tutto può essere successo come dici tu, e l'importante è che appunto tu rispetti il Vangelo e lo metti in evidenza, no?
Sì. Allora, Don Andrea, leggo ancora queste parole e poi concludiamo, che ci sono nella pagina interna della copertina. Oggi c'è un grande bisogno di attingere a storie d'amore tra sposi per illuminare il cammino quotidiano. Perché non provare a mettere in risalto quella tra Giuseppe e Maria? E poi tu dici: ho cercato di entrare in punta di piedi in questo ambito così privato e mi sono ritrovato a scoprire gli ostacoli che i genitori di Gesù dovevano aver affrontato nella loro vita e la tenerezza con cui hanno cercato di superarli. Allora, ci ritroviamo la prossima volta. Io ripeto, dillo tu, va, il titolo, autore.
Il titolo, allora, Andrea Martegan, Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, e a Corelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline, lo si trova in tutte le librerie paoline, le librerie cattoliche, ma lo si può chiedere anche ad altre librerie, perché è un libro che anche altre librerie possono no, anche insomma fare intervenire e anche vendere, perché è a disposizione di tutti, oppure nei vari siti.
Comunque ricordiamo il titolo: Giuseppe e Maria, ecco. Basta che dite Giuseppe e Maria e pensate al fondatore dell'Opus Dei, José Maria. Grazie, allora dacci una bella benedizione.
Allora, per tutti gli ascoltatori, ma in particolare gli sposi, i fidanzati, le famiglie, ma anche tutti i loro figli, io vi benedico insieme, chiamando Giuseppe e Maria come intercessori, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e siate sempre molto felici.
Grazie Don Andrea, ci risentiamo.